Jeanne, originale radiofonico di Patrizia Salmoiraghi. Regia di Sara Flatt.
Mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Vedo un'immagine che non è la mia. Eppure qualcosa di lei c'è in me. O forse qualcosa di me c'è in lei. Chi sei? Perché mi guardi in quel modo?
Quale modo?
Quel modo.
Non essere sciocca. Io mi sto guardando allo specchio, proprio come stai facendo tu.
No, questi capelli non sono miei e quegli occhi non mi appartengono.
Più di quanto tu creda.
Stai cercando di spaventarmi? Smettila. Smettila, ti prego.
Ascolta, ho bisogno di te. Ti devo parlare.
Ma chi sei?
Lo sai chi sono? Tu mi hai evocata.
Mettiamo subito in chiaro una cosa. Io non ti ho evocata. Non so nemmeno chi sei. Giuro che non lo so.
Chi sono? Un'anima persa nelle tenebre, che vaga da più di un secolo alla ricerca di qualcuno con cui parlare. Qualcuno che, anche solo per un attimo, ha pensato a me. E tu lo hai fatto. Hai pensato a me con tenerezza, perfino con ammirazione. E hai anche avuto pietà di me, per la mia vita dissennata e triste, ma piena, colma di amore, seppur sofferto, ma amore, amore vero. Tu sai chi sono. Non temere. Sono una donna, come te.
Santo Dio, perché nessuno mi spalanca le porte del paradiso? Perché non mi fanno entrare? Jeanne. Sì, lo so chi sei. Speravo di non incontrarti mai. Conosco la tua storia e...
Conosci la mia storia? Illusione e disincanto. Tu non sai niente, esserino. Hai letto qualche sterile pagina di storia e ti sei creata un'immagine di me, forse. No, non mi conosci. Ma se sono qui, è perché ho capito che puoi capire. Sei un'anima tormentata, come me. In te c'è una sensibilità rara. Sei generosa, forte e così fragile. Sei commovente.
D'accordo. Allora parlami e smettila di giudicare.
Giudicare? Io? Ho passato tutta la vita ad essere giudicata. Sai cosa significa vivere nei bassi fondi ed essere trattata come uno straccio? Sentirti le mani addosso di mille uomini famelici che ti toccano ovunque per pochi spiccioli. E nelle notti di pioggia essere sbattuta contro un muro e picchiata a sangue, violentata e svestita non solo dei tuoi miseri abiti, ma svestita della tua dignità di donna, di persona, di essere umano. E tornare poi nella tua misera casa con il sangue che ti scivola tra le cosce e un dolore forte, così forte nel basso ventre da far tremare la morte. La morte, la signora morte. Perfino lei ha pianto per me. Ha avuto pietà di me. Non sai quante volte avrebbe potuto portarmi via. Io la vedevo continuamente nelle facce della gente assassina, ma anche nelle facce dell'oste che mi versava da bere, compiaciuto e mascalzone, con lo sguardo sempre proteso verso il mio seno e con le mani luride che cercavano di toccarmi nei momenti in cui cadevo nell'oblio.
La morte. La morte ovunque. In ogni angolo di strada. E per amiche avevo solo le mie lacrime. Scendevano disgraziate sul mio viso e mi davano conforto. Il conforto che sarei morta da un momento all'altro. Ah, che liberazione, pensavo. Morire e porre fine ad una vita di disperazione.
Sai, a volte mi vedevo da bambina. Mia madre, non so se fosse mia madre, ma quella donna era gentile con me. Mi pettinava i capelli con delicatezza, mi vestiva, mi accudiva, mi voleva bene. Ma aveva un uomo, un bastardo, che quando mia madre usciva per andare al lavoro mi violentava, e mi minacciava di non parlare, altrimenti... Non so quanti anni avevo, forse 10, 12. E poi mi dava dei soldi e mi diceva: farai molta strada, piccola puttanella, hai un tesoro tra le cosce. Io capivo e non capivo, ma i soldi mi facevano comodo, per cui non dicevo niente a mia madre. E andavo avanti così. Mia madre ignara di tutto e io complice di un figlio di puttana che si sbatteva mia madre e si sbatteva anche me. Lurido stronzo. Ma la cosa peggiore era che io stavo al gioco e quella violenza diventava sempre meno violenza giorno dopo giorno, perché io imparavo e diventavo consenziente in cambio di denaro, vestiti, cibo. Poi un giorno mia madre ha compreso ed è diventata complice di questo misfatto. Mi hanno venduta a uno straniero che cercava giovani fanciulle per il suo spettacolo. Giovani disposti a tutto, in cambio di denaro. Maledetto denaro. E così ho iniziato a ballare davanti a centinaia di uomini ogni maledetta sera. Ballavo, mi spogliavo e il mio magnaccia mi vendeva il miglior offerente. E come me, anche altre ragazze. Ma io, dicevano, ero diversa. Attiravo gli uomini, tutti volevano me. E io ero lusingata e terrorizzata. Ma ormai avevo perso la mia innocenza e pensavo che la vita fosse tutta lì. Che quella era la vita che dovevo vivere, senza via d'uscita. Ogni maledetta sera. Ogni benedetta sera. A volte riuscivo anche a divertirmi, lo ammetto. Non sempre incontravo degli stronzi. C'erano anche dei bravi signori che cercavano conforto tra le mie braccia e mi raccontavano la loro storia e, pagavano bene. Ma mi restava ben poco, perché il mio magnaccia si prendeva quasi tutto. Mi lasciava qualche spicciolo per tenermi in ordine e curare la mia persona. Un bordello di lusso. Ma pur sempre un bordello. Nel tempo mi sono affinata nella danza e sono diventata una stella. Sì. Una stella nelle tenebre della notte, insieme a tante altre stelle che stavano peggio di me. Dicevano che ero bella, anzi stupenda, la più bella di tutte. Ma non ero in un giardino fiorito, ero tra i rovi. Una mossa sbagliata e il sangue usciva a fiotti. Ma il sangue usciva ogni notte dal mio cuore. Poi, una sera tra tante, non stavo bene. Avevo il vomito, la febbre. E non me la sentivo né di ballare né di scopare. Stavo di merda. E lo stronzo, invece di preoccuparsi del suo tesoro, mi ha picchiata e buttata in mezzo alla strada. In pasto ai lupi. Mi hanno violentata, non ricordo in quanti. So che mi sono ritrovata in un vicolo schifoso, attorniata da topi che leccavano le mie ferite. Poi sono svenuta. Ma prima di svenire, ho avuto ancora un pensiero per la morte. Ed eccola lì, all'improvviso, a guardarmi, sorridente. Fu quella notte che la morte, la signora morte, ha avuto pietà di me. Io le ho detto, almeno credo, portami via. Ti prego, portami via. Non voglio più stare in questo mondo. Ma lei mi ha sorriso e mi ha dato una carezza. Ho sentito un brivido. Ma forse avevo solo freddo, pioveva, era novembre. Ero seminuta in quel vicolo buio e sporco. Ho visto all'improvviso una luce bella, calda, amica, che veniva verso di me. La morte si è spostata per fare spazio alla luce, non si è opposta. L'ho vista allontanarsi e credo di aver sentito la sua voce. Non ora, non qui. Non adesso. Dio mio, pensavo, dov'è la poesia? Non lo so perché ho pensato a questo, ma santo, santissimo cielo, perché non potevo avere una vita normale? L'ho vista allontanarsi e mentre se ne andava questa luce mi ha avvolta come una soffice coperta. Ero dentro ad una nuvola, morbida. Ah, che strana sensazione. E di nuovo quel dolore forte, mentre qualcuno mi sollevava e tamponava le mie ferite. Poi all'improvviso una voce nemica. Puttana, sgualdrina, dove credi di andare?
Chi è lei?
Questa giovane mi appartiene.
Oddio, aiuto, pietà, vi prego. Voglio morire. Morte, torno indietro. Portami via.
Cerco di rialzarmi. Cado di nuovo. Qualcuno mi prende. Un fischio, un gendarme. Qualcuno corre via, scappa. Qualcuno resta. Lui. Mi portano da un dottore. Mi tolgono quel che resta dei miei abiti. Mi lavano, mi medicano, mi coprono. Bevo una tisana. Ho gli occhi pesti e dolore dappertutto. Ma sento che sono salva. Viva. Non so se gioire o disperarmi. Ho paura che sia un sogno o un'illusione. Ma cerco di godermi quel momento di pace. Quanto durerà? Durerà. Cerco di non pensare. Non vedo quasi niente, gli occhi si chiudono per non razionalizzare quel momento. Oh, un fiore al mio petto. Ma allora sono morta e degli angeli mi hanno salvata. No, non lo so, sono confusa e decido di lasciarmi andare a quel che non so cosa sia. Mi lascio andare, andare e finalmente mi addormento. Sento una carezza sul mio viso. Una mano che scosta una ciocca dei miei capelli arruffati. Mia madre! Ma certo! Mia madre lo faceva sempre! Dove sei, mamma? Perché mi hai abbandonata? Mamma! Sento che sto piangendo. Ancora una volta. Forse l'ultima. Non lasciarmi più, ti prego. Ho bisogno di te.
Esci dal nero baratro o discendi dagli astri.
Chi ha parlato? Chi sei?
Che tu venga dal cielo o dall'inferno, che importa?
Per favore, lasciami dormire. Per ora c'è tempo per amare e odiare.
Dormi, fanciulla. Dormi.
Il vento freddo, amico mio. Il vento di una notte per altra gente, una notte qualunque, per me la notte della mia morte e della mia rinascita. Seppi solo dopo che i miei capelli avrebbero suscitato poesia, che il mio corpo sarebbe stato porto sicuro per un solo uomo, che la mia orientalità avrebbe fatto di lui uno scrittore tanto amato e odiato, il poeta maledetto. Ma lasciatelo in pace, benedetto, forse. Chissà Dante dove ci avrebbe collocati. All'inferno, credo, tra le anime tormentate e i peccatori destinati a vagare nelle tenebre o nel fuoco per tutta l'eternità, senza possibilità di espiazione o riscatto, senza alcuna chance. Dante. Penso a lui e alla sua Beatrice. Anch'io sono stata Beatrice, per Charles. Non me l'ha mai detto, ma questo è quello che penso io. Vale qualcosa? Posso esprimere qualcosa che parte dal mio cuore malato d'amore? Lui, nel buio dei miei capelli, ha visto splendere l'infinito azzurro tropicale. Lui, che quando mordeva i miei capelli elastici e ribelli, mangiava ricordi. Così diceva. Lasciami respirare a lungo, ancora e ancora, l'odore dei tuoi capelli. Un uomo che fa dei tuoi capelli poesia. Altri uomini invece te li strappano violentemente mentre ti stuprano, imprecando, insultandoti senza pietà, come se tu dovessi pagare per la loro infelicità. Ho lasciato il mio paese per una terra sconosciuta che suscitava ammirazione in tutto il mondo. E invece cosa ho trovato? Ho trovato fango, morte, disperazione, degrado. Tra le luci della splendida città si moriva di fame e stenti. Proprio come oggi, amica mia. Sì, sì, tu che mi ascolti. Niente è cambiato. L'uomo è una bestia. Il genere umano un virus da combattere e distruggere. Ma tanto si autodistruggerà. Scomparirà per sempre. E tanti piccoli microorganismi prenderanno il suo posto. E non ci sarà più posto per la poesia. La poesia. I vermi se ne fanno un baffo della poesia. Ti divorano anche se in vita sei stato Verlaine, o Petrarca, o Baudelaire. Potrei dirti che sono indifferente all'autodistruzione del genere umano, e invece Riesco ancora a piangere quando vedo di cosa è capace l'uomo. Riesco ancora ad avere pena per questi esseri che si credono immortali. Ah, ma sto divagando, perdonami. La sofferenza fa di te un eroe della vita. Vago da quasi 2 secoli, amica mia. La mia anima cerca una verità che non esiste o non c'è data di sapere. Ma quale verità, santo Dio? Charles, amore mio, la sifilide sta divorando il mio corpo. Non vedo quasi più niente, sto diventando cieca. Ma tu sei qui, ancora e ancora. Non mi lasci andare. E presto anche tu dovrai andartene. Io lo so. Almeno nell'eternità riusciremo a stare insieme senza più soffrire. Ma è così. Io ti sto cercando da non so quanto tempo. Il tempo non esiste qui. Ma non ti trovo.
Dove sei, amore mio? Siamo 2 linee parallele. Forse non ci incontreremo mai. Parlami ancora, ti prego. Ho bisogno di sentire la tua voce. Non vedo il tuo volto. Non sento le tue mani su di me. La morte. La signora morte ci ha separati. Perché?
Hanno fatto del mio corpo uno scempio. Ma la mia anima è intatta. Sono qui. Ti cerco. Dove sei? Sono cieca anche nell'eternità. Solo la mia anima può trovarti. I miei occhi sono spenti e profondi. Charles. Sì. Solo io lo chiamavo così. Sì. Nessuno lo sapeva. Era il nostro segreto, uno dei tanti.
Amica mia, madre, quanto amore hai ricevuto da lui, eh? Quanto amore! Entrambe lo abbiamo amato, entrambe siamo state amate, ma tu lo hai abbandonato credendo di fare il suo bene. Lo hai punito perché lui ha scelto di essere se stesso. Maledetto l'uomo che avevi accanto. Ancora una volta, un uomo che decide della vita degli altri, che crepi all'inferno!
Solo il tuo sguardo, sì, ridava vita e senso alla mia persona, al mio essere persona, alla mia anima, al mio cuore che esisteva solo grazie a te. Quando i nostri corpi si univano, le nostre anime si rasserenavano. Il corpo era l'unico linguaggio che ci faceva viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Ma una volta penetrata l'anima, corpo e anima, sono diventati una cosa sola. Le tue mani forti e sincere diventavano musica quando si posavano sul mio seno. Le tue dita tra i miei capelli, anche se crespi e arruffati, non inciampavano mai, ma scorrevano morbide e senza intoppi. Tu mi davi bellezza. La tua poesia esaltava ogni angolo del mio corpo come una scultura. Michelangelo sarebbe rabbrividito nel vederti scolpire, o forse ne sarebbe rimasto incantato. Michelangelo, l'angelo Michele, così tu lo chiamavi. E questa cosa mi faceva sorridere. E anche tu poi sorridevi e mi baciavi con una dolcezza infinita che sfociava inevitabilmente in una passione travolgente. La prostituta e il poeta. Sì, io sono una prostituta. Sono una puttana. Anche tu, amica mia, saresti stata una magnifica puttana. Sciogli quei capelli. Nei capelli come Sansone c'è tutta la tua forza.
Muoia Sansone con tutti i filistei!
Dalila l'ha tradito e poi si è pentita ed è morta. Ma io non ho mai tradito il mio amore. Pentirsi è un'amara conseguenza. C'è chi trova conforto nel pentimento. Io no. Quante volte mi sono chiesta: perché sono nata se poi devo morire? Legge della natura, certo. Io non ho mai avuto paura della morte. Spesso l'ho invocata, molte volte mi ha ignorata. Fino a quel giorno. Tu, Charles, lo sapevi che sarebbe venuta quel giorno. Tu la imploravi di prendere te e non me. Ma lei sorrideva. La vedevamo entrambi. Ti prese 5 anni dopo la mia dipartita. Tu la imploravi di prenderci insieme piuttosto che uno dei due dovesse soffrire per l'assenza dell'altra o dell'altro. Ma lei rispose ancora una volta: non qui, non adesso. E piangevi al mio capezzale, tenendomi la mano.
Jean, resta con me, ti prego.
Sono stanca, amore mio, ti risposi. Sono così stanca di soffrire.
Tu sei la mia musa, il mio tutto, il mio alter ego, e lo sarai finché avrò vita e anche nell'eternità.
Vedo qualcuno nella stanza oltre al mio unico amore. Non so neanche io con quali occhi stia vedendo qualcosa. Sono cieca, ma non sto guardando con gli occhi. E comunque io vedo. La mia anima non ha bisogno di occhi per vedere.
Ecco, un'ombra. Ma non è la morte. La morte la vedo chiaramente. L'ombra invece se ne sta in un angolo appartata. Non ha occhi né bocca.
Chi sei? Penso. Non ho la forza di parlare. Non ho paura, ma mi inquieta. Ti chiedo con un filo di voce se anche tu la vedi.
No, non la vedi. È un'allucinazione, penso. Non ha volto. È solo un'ombra.
La morte segue il mio sguardo. Non capisce cosa stia guardando. In fondo dovrei guardare lei. Sta per portarmi via.
Poi lei se ne accorge e minaccia l'ombra con uno sguardo. Le dice di andare via, che non c'è posto per tutte e due. Charles, tu mi chiedi di indicarti dove si trova esattamente. Vuoi capire, e anch'io.
E allora indico debolmente il punto esatto dove l'ombra se ne sta lì, immobile.
Ti alzi e vai verso di lei, lentamente.
Ma l'ombra non si muove.
Ti avvicini sempre di più, lei sempre immobile.
Ora siete uno di fronte all'altra. Io non la vedo più e mi sento leggera, leggera. Non sento più il mio corpo. Il mio respiro si fa sempre più debole.
La morte sorride, sincera e schietta.
Charles, hai un fremito. Capisci? Corri verso di me. In tempo per dirmi addio. Muoio. Lo sento.
Quell'ombra era la vita, la mia vita, che si stava dissolvendo, senza occhi né bocca.
Jean, Jean, amore mio!
Sono le ultime parole che ho sentito, sublimi, la voce del mio amore.
La sento ancora.
Non piangere, Jean. Oh, mon Dieu! Charles, sei tu! Riesci a vedermi?
Charles, devo parlarti. Sei ancora arrabbiato con me? Attendo con ansia di vederti. Quando arriverai? So che sei già di partito, ma ancora non ti vedo. In quale limbo sei? Chi o cosa ti impedisce di incontrarmi? È passato tanto di quel tempo, almeno credo. Sei ancora geloso di Nadar? Non devi esserlo. È una vecchia storia. Siamo stati amanti, è vero, ma prima di conoscere te. A quei tempi mi facevo chiamare Bert e recitavo al teatro alle porte di Saint-Antoine. Poi ci siamo conosciuti io e te.
Sì,
ricordi? Al Faubourg Montmartre. E nessuno è mai più esistito per me. Solo tu.
Se tu sapessi quello che vedo, quello che sento...
Parole tue, Charles. Non servivano il vino e l'oppio per inebriarmi di te. Mi bastavi tu. Tu eri la mia droga. Lo sei ancora. Baciami ancora una volta, Charles. Le tue labbra sono un legame indissolubile per me. E anche per te le mie labbra.
Cosa? Hai detto qualcosa? Hai pronunciato il mio nome? Io l'ho sentito.
Jeanne, je t'aime. Moi aussi. Mon amour. I fiori del male sono arrivati a me sulla scia di un arcobaleno. Il dolore è l'oscuro nemico. E amico. La pioggia lava la mia anima cupa e grondante di sapori aspri e crudi. Non c'è niente che mi dia conforto. Il secondo imbrunire della vita o morte si specchia nelle mie budella. Grazie, piccoli vermi, per aver lasciato qualcosa di intatto. Il mio cranio è vuoto, non ha più occhi né bocca, ma le mie ossa sono integre e delineano il corpo che è stato. Le vesti eleganti sono sdrucite, ma danno un tocco di classe a quel che resta della mia persona. Ah, la putrefazione ha raggiunto livelli sublimi. Con quale arte e meticolosità i vermi, piano piano, senza fretta, divorano il mio corpo. Io li sento e mi compiaccio. Nella tomba fredda e umida si consuma la mia esistenza umana e si fa strada all'anima. O ci si illude di avere un'anima per non morire e basta. Possibile che finisca tutto qui. Sento i gatti intorno alle tombe, notturne e voraci. Qualcuno sa dirmi dove sono sepolta? Io non so dove sia la mia tomba. Che io sia morta prima di te o dopo di te, amore mio, io non ho ricordo. Ci siamo presi e lasciati milioni di volte. Ci siamo amati e insultati. Dolce passione e violenta illusione di due amanti disperati e vilipesi da odi razziali nei miei riguardi e non solo, e da disistima nei tuoi per aver intrapreso una relazione con una selvaggia nera e puttana. Tua madre ha bruciato tutte le lettere che mi avevi scritto, pensando di distruggere i nostri ricordi. Illusa santa madre! Tu sei così lontano e malato. Non so più se prima o dopo o quando. Ti vedo nel tuo letto di dolore, paralizzato. Tua madre al tuo capezzale che finalmente ti consola. E ancora ha parole aspre per me. Tu non puoi più difendermi. Non riesci a parlare. E lei cerca di distruggere ogni nostro attimo passato insieme. La puttana che ti ha divorato corpo e anima. Io, Jeanne Duval Prosper Lemaire. Trenta giugno 1845. Ho deciso di togliermi la vita perché mi considero inutile per gli altri e pericoloso per me stesso. Mi uccido perché mi ritengo immortale. Solo in lei io trovo riposo. Firmato Charles. Abbandona quell'idea, Charles. Il suicidio è una perdita di tempo. Abbiamo già poco. Perché affidare alla morte il nostro destino? Presto o tardi lei verrà. Quanta sofferenza, amore mio, ci siamo procurati a vicenda, pur amandoci disperatamente. La donna senza cuore ti supplica di non farlo. Se lo farai, anch'io porrò fine alla mia misera vita. Misera perché ora sei lontano da me. Non so quando tornerai, se tornerai. Usiamo quel poco di speranza che ci è rimasta per ricongiungerci ancora e ancora e ancora. La mia vita senza di te è già morte. Sono in attesa di te. Alza lo sguardo quando arrivi e mi troverai. Io ti attendo qui, davanti alla finestra. Alza lo sguardo, amore mio, e mi troverai ad attenderti. Il mio sorriso nel vederti ti farà luce, ancora luce prima di chiudere i nostri occhi. C'è ancora spazio per noi, c'è ancora tempo. Il percorso che ci ha visti e ci vede amanti è ancora lungo, tortuoso e aspro. Ma tu faresti cambio con una vita amorfa e statica? Sono certa di no. Tremo l'idea di rivederti. Il tuo camminare stanco e incerto lo riconoscerei tra mille. Il tuo incedere perplesso a volte verso di me, l'incognita, ti lascia attonito e smarrito. Non vivo senza di te. Muoio se torni da me.
Muoio se non tornerai. Ricordi, Charles, quella notte in cui all'improvviso si scatenò un temporale tremendo? Di solito noi non avevamo paura dei lampi e dei tuoni. Amavamo la pioggia incessante. Ci dava un senso di sicurezza e di pace. Come se l'acqua lavasse via in qualche modo tutto il dolore dalle nostre vite. Ci sentivamo ripuliti dal marciume che ci appiccicavano addosso e anche quello che ci procuravamo noi, anime perse. Ma quella notte, tu mi hai stretto forte a te. Sentivi che avevo paura, tremavo, e anche tu. E allora anch'io ti ho stretto forte. Eravamo abbracciati l'uno di fronte all'altra. I tuoi occhi erano fissi su di me. Mi guardavi e non parlavi. Nel silenzio dei nostri sguardi, i tuoni si facevano più forti e i lampi illuminavano prepotentemente tutta la nostra stanza. Ah, i tuoi occhi intermittenti, semplicemente belli. La finestra era aperta. Nessuno dei due pensò neanche per un attimo di alzarsi a chiuderla. La pioggia entrava invadente nella stanza finché ci raggiunse dapprima con qualche spruzzo, poi con ondate violente da far tremare tutta la casa. Il tuo bicchiere di cognac cadde dal comodino e si frantumò in un secondo. Un pezzo di vetro schizzò sopra di me e mi fece un taglio sul labbro. Tu, ignorando la scheggia di vetro, unisti le tue labbra alle mie e fiotti di sangue ne uscirono. Saliva e sangue. I nostri baci diventavano sempre più infuocati. Ansimavi, unendo la tua disperazione alla mia. Sentivo il sangue scorrere lungo il viso e poi sul collo, sul seno, mentre tu leccavi le mie ferite, che ora diventavano anche le tue. Dracula, pensai, il mio Dracula. Quale forza oscura e meravigliosa si era messa tra di noi. Questo non potrei raccontarlo a tua madre. Ti maledirebbe e maledirebbe anche me, soprattutto me. Non avevi ancora deciso da che parte stare, tra gli angeli o tra i demoni. I demoni sono più simpatici, dicevi. Gli angeli sono noiosi. Tutti mi descrivevano come un angelo maledetto da Dio, scacciato dal paradiso. Un demone, quindi, che aveva rovinato la tua vita. Ma tu mi difendevi, sempre. Per te, io ero il tuo angelo misterioso e bellissimo. I miei silenzi ti inebriavano, a volte ti disorientavano. Ma bastava che pronunciassi il tuo nome, anche solo per chiederti una cosa banale, e il tuo viso, quasi sempre triste e imbronciato, si illuminava. Tu dai un senso alla mia esistenza. Dillo ancora. Non ho ali io, ma ciglia lunghissime che danno ombra ai miei occhi e rendono il mio sguardo inquietante. Lo so, ma non è voluto, non è intenzionale. Ti chiedo perdono, Charles. Chiedo perdono a tutti. Ama, Charles. Scrivi, Charles. Dimmi quello che senti e che provi nell'amare qualcuno. Qualcuno che non sia io. Quello che provi per me, lo so già. Non puoi parlare, mio Charles. Non puoi più scrivere. Non puoi più amare. Il mio dolore nel vederti così risveglia in me sentimenti che in questo luogo di nulla non dovrei provare. E invece soffro, mi struggo per te. Riesco persino a piangere. Ma dove sono? Charles, la vedo. La signora morte. Sta venendo a prenderti. Chiudi gli occhi, amore mio. Io sono lì con te. Mi senti? Le lacrime di tua madre impediscono il mio avvicinarmi. Forse non c'è posto per me in questo momento. Forse è giusto lasciare a lei il tuo ultimo sguardo, il tuo ultimo respiro. Eppure hai un pensiero per me. Lo percepisco. Tu hai un pensiero per la tua prostituta. Oddio, sento i tuoi pensieri, Charles. Jean, sto arrivando. Aspettami. Tua madre ti dà un bacio, l'ultimo, e di nuovo vengo catapultata nel nulla che mi allontana da te. Addio, madre. Perdonami. Jean. Jean.
Non c'è nulla qui. Nulla. Sento il vuoto opprimente intorno a me, intorno a quel che resta di me. Non ho più corpo, non sento il mio corpo, non vedo con occhi mortali. Vedo quello che qualcuno ha deciso che possa vedere. Il nulla. Silenzio. Nessuno. Dunque è questa la punizione per tutti i miei peccati? Essere sola senza di te, nel nulla, per l'eternità. Ma come posso ritrovare Charles se prima non trovo me stessa? Io non sento nulla. Non mi sento. Non so cosa sono né dove sono. Preferivo il freddo della mia tomba e l'odore della putrefazione del mio corpo. Almeno erano reali. Ma questo niente. Mi disorienta, mi trova impreparata. Non sono abituata al niente. È un vuoto insopportabile. Non sono niente, capisci? Sono disperata! Sono tornata. Non so da dove, ma sono tornata. Rientro in questa specie di corpo non corpo. La senti la mia voce, Charles? No. Perché la mia voce non ha suono. Forse questa è la continuazione della mia esistenza. Un corpo astrale. Ecco la chiave. Pensavo che una volta varcata la soglia della morte, la percezione dei miei sensi sarebbe svanita e invece provo ancora. Sono stata catapultata nel Kamaloka, il mio purgatorio. Devo espiare. Sì, lo so perché. Perché non riesco a staccarmi da te, Charles. Non riesco a staccarmi dai desideri umani, dalle sofferenze, ma anche dalla gioia che questa mia disgraziata vita mi ha regalato talvolta. Ma soprattutto devo staccarmi dalle gioie e dai dolori che io stessa ho provocato ad altri. Grazie, amica mia. Mi stai pian piano portando a rivedere la mia vita. A ritroso. Bentornata, Jean. Devo chiederti perdono, Caroline, per aver allontanato da te tuo figlio. Tu hai fatto soffrire Charles. Lui ha fatto soffrire te e me. Io ho fatto soffrire te, Caroline. Sai, Charles a volte mi picchiava, ma mi amava alla follia come ha amato alla follia te. Lui ti ha anche odiata, e sai perché. Ma non è questo il momento né il luogo per attribuire colpe ad altri. Qui sono io quella che deve spiare. Questo è il mio viaggio, il mio percorso. Che inevitabilmente poi però mi porta a te, Caroline. E a te, Charles. Ma spero che questo viaggio mi porti anche a ritrovare me stessa. Soprattutto. Vorrei liberarmi dai vincoli fisici per ritrovare un senso di benessere mai percepito prima. È possibile? Ho la sensazione di camminare, ma non ho gambe né piedi. Eppure, ciò che sono ora sta andando verso qualcosa o qualcuno. Che sia il viaggio verso il Nirvana? Ah, povera illusa. Non ho ancora superato il Kamaloka e già spero di aver raggiunto quello di cui solo le anime pure hanno diritto. La vera scoperta per me in questo istante è la conoscenza. Sto parlando di cose di cui mai ho parlato prima, né sapevo che esistessero. E ora mi ritrovo a pensare, a ragionare, toccando temi a me sconosciuti. Sino ad ora, introspezione e conoscenza, ma anche coscienza. Mi confronto con il mio vissuto senza guardarmi più allo specchio. Sono spirito, non più materia. Sento la necessità di abbandonare e dimenticare la mia vita immorale. O sarò un eremita in questo spazio. Resterò per sempre sola
e non incontrerò mai le altre anime che hanno già superato questo passaggio. Sarò condannata alla straziante solitudine nella quale avrò sempre nostalgia della vita terrena. E di te, Charles, non riuscirò mai a convivere con il mondo spirituale. Ma io so che è bene ricordare ciò che ci tormenta. So che non posso modificare ciò che è stato. Posso ricordarlo, averne compassione e poi dimenticare e passare ad uno strato superiore. Sì, 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 devo raggiungerti, Charles. Devo incontrarti. In questa dimensione sento che posso farcela a dirti cose che sulla terra mai ti avrei detto. L'amore che ho avuto per te nella mia vita terrena, quello resta, non posso cambiarlo. Ne posso amarti più di quanto ti abbia amato. Ora non è più il mio corpo che brama di incontrarti, ma è la mia anima, il mio io spirituale. Charles, ho bisogno di te. Devo vederti almeno una volta, l'ultima. Devo parlarti, devo capire, prima di lasciarti andare per sempre, prima che tu mi lasci andare per sempre. Sì, ho paura di dimenticarlo. Non sono pronta. Saprò attendere. Qui il tempo non esiste e lo spazio è immenso. Quella sera al Caffè Procop tu ti intrattenevi con alcuni scrittori. C'ero anch'io. Ascoltavo le vostre discussioni sul bene e il male. Il fumo dei sigari creava una nebbia magica che intrappolava i nostri sguardi. Il male, dicevi, è sintomo di un uso disordinato del libero arbitrio. Io non parlavo e ti ascoltavo, tanto ero affascinata. Sai, ho riflettuto per anni su quella tua frase. E ancora, in questa strana dimensione in cui mi trovo, ancora ci penso. Beh, quella sera, una volta arrivati a casa, ebri di assenzio e oppio, mi hai chiesto di danzare per te. A lume di candela, la mia ombra danzante volteggiava intorno a te. Tentavi di afferrarmi senza riuscirci. Volevi catturarmi, ma la preda a cui ambivi ti sfuggiva dalle mani. Avresti scritto più tardi: ti si direbbe un serpente che danza intorno a un bastone. Libero arbitrio, la scelta. Eccomi. Voglio tornare da dove tutto è cominciato o finito. Vedo il mio corpo, la mia agonia. Tu che segui il mio sguardo verso quell'ombra che è la mia vita, che sta svanendo per lasciare il posto alla signora morte. Non vuoi lasciarmi andare. Io sono quasi cieca, ma vedo ciò che mi è dato di vedere. Il medico scuote la testa, chiude la borsa e ti stringe la mano. Una, perché l'altra non si stacca dalla mia. Ti fa un cenno di saluto ed esce dalla stanza. Ora siamo soli, tu e io. No, ci sono ancora loro. La mia vita, un'ombra sempre più trasparente, e la signora morte. Questa volta, credo, ha deciso di portarmi con sé. Posso abbandonarmi alla morte o cercare ancora uno spiraglio di vita. Quanto basta per poterti abbracciare un'ultima volta, mio Charles. Il tuo sguardo non mi lascia neanche un attimo. Ecco, una lacrima, la tua, scende come una stella sul tuo viso. Ti appoggio alla mia guancia e la tua lacrima si unisce alla mia, perché anch'io sto piangendo. Stiamo piangendo insieme. È un momento sublime. Ora sono infinite le lacrime. Oddio, quante stelle. Un oceano di lacrime ci vede uniti per l'ultima volta, amore mio, in questa vita. E forse anche nell'altra. Ecco qual è il passaggio. Un guado di lacrime che stiamo attraversando insieme per ritrovarci dall'altra parte del fiume. Dalla vita alla morte, dalla morte all'eternità. E lì, in punto di morte, dove credevo di averti perso per sempre,
Io ti sto ritrovando, ci stiamo ritrovando, senza promesse, senza vincoli, senza rendezvous, perché sappiamo che l'amore vince anche sulla morte. Ecco perché la morte tentenna, ha paura dell'amore. E allora non mi importa quanto tempo ci vorrà perché tu possa raggiungermi. Abbiamo tutta l'eternità. Lo capisci che la morte può portarci via, ma non potrà mai cancellare quello che c'è tra di noi. Oddio, oddio, come sono felice. Morte, fai pure quello per cui sei stata scelta. Oh, amore mio, sono così felice e serena. Non avere paura. Il corpo si spegne, sì, ma l'anima, nel vero senso della parola e del suo significato, l'anima resta per sempre. Tutto quello che ho vissuto non lo considero più come una zavorra, ma come una pura esperienza di vita. Anche se ho sofferto, sbagliato, non posso rinnegare ciò che ho vissuto. Ora sono pronta. Sono pronta ad espiare le mie colpe. Sono pronta a perdonare e ad essere perdonata. Te lo dissi all'inizio di questo incontro, amica mia, e ora te lo confermo. Il quinto elemento è la chiave dell'eternità. L'amore ci salverà dalla morte.
Avete ascoltato Jeanne, originale radiofonico di Patrizia Salmoiraghi. Presa del suono, editing e sonorizzazione Yuri Ruspini. Regia di Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi.
Ah, non ti dirò mai dove è la mia tomba, perché non voglio che mi porti dei fiori. Jeanne.